Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, ben trovati. È Luca Collodi che vi saluta con Mario Scattona in regia, Eva Rorman e Serena Addessi per l'assistenza a questo programma. Noi oggi ci occupiamo di esito elettorale negli Stati Uniti d'America. Avrete letto sui giornali, ascoltato alla radio e alla televisione, vincono i democratici e Bush perde quindi il controllo di gran parte, diciamo così, delle camere che formano il Parlamento statunitense. È una formula che usiamo tanto per capirci. Noi abbiamo raccolto in differita, ma raccoglieremo anche in diretta durante questo programma, alcuni pareri di studiosi che sono esperti proprio di politica americana. E grazie ad Alessandro Gisotti, nostro collega del radiogiornale della Radio Vaticana, abbiamo contattato il professor Lawrence Gray, professore di scienze politiche alla John Gabot University di Roma, al quale Alessandro Gisotti ha chiesto quali sono le ragioni di questo risultato elettorale che hanno portato i democratici a ribaltare il controllo del Parlamento che prima era dei repubblicani. Ascoltiamo il professor Lawrence Gray.
In Europa si è parlato molto della guerra in Iraq e quindi di una insoddisfazione dell'elettorato americano, ma è solo questo il motivo e quali sono le altre cause, anche guardando alla diversità degli stati in cui si è votato?
Non credo che sia, si può trovare altrove un motivo molto serio. È senz'altro la guerra in Iraq, è stato un referendum quasi sia su Bush sia su Iraq, e non perché la gente è diventato di colpo pacifista, neanche perché in qualche modo contro necessariamente la guerra, ma come viene combattuta questa guerra, perché dura ormai da 3 anni, sembra che non ci sia una strategia, sembra che l'amministrazione non sta ascoltando molto bene quello che sta dicendo la gente, e quindi la gente, soprattutto gli indipendenti, 2 contro 1, hanno votato contro Bush, e di solito sono quasi divisi a metà, 50% per democratici e 50% per repubblicani. Questa volta invece sono tutti schierati contro il Presidente, e questo ha pesato molto in vari stati anche dove i democratici non hanno una grande presenza, quindi un risultato interessante. I democratici sono molto hanno visto il loro potere e influenza espandersi su quasi tutto il territorio nazionale. Invece i repubblicani si sono un po' ristretti verso le regioni del sud.
Ecco, professore, però si può dire che i democratici hanno vinto candidando soprattutto dei candidati moderati, cioè convergendo al centro?
Non c'è dubbio. Il fatto è che il popolo americano non è disposto a accettare una soluzione radicale, e non è disposto a accettare, secondo me, un ritiro immediato dall'Iraq. E quindi però vogliono risposte serie, vogliono che ci sia un piano, una strategia che apparentemente la gente crede che non ci sia. Quindi chiaramente chi ha vinto soprattutto sono stati candidati moderati, e soprattutto nel Partito Democratico.
Ecco, molti ricordano che il governatore del Texas, George W. Bush, era riuscito a collaborare con l'opposizione che teneva in mano il potere legislativo. Ora abbiamo una situazione, se vogliamo, simile con il presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, che dovrà convivere per 2 anni con una opposizione molto forte in Congresso. Secondo lei quali sono le prospettive?
Io sono ottimista. Io credo che lui è riuscito molto seriamente come governatore del Texas, appunto perché è riuscito a lavorare con quelle dell'altra parte, appunto i democratici. Da quando è stato eletto presidente ha cercato di puntare sulla formazione di una specie di nuova maggioranza repubblicana, soprattutto fondato su tendenze fondamentaliste, diciamolo così, nelle comunità, varie comunità religiose. Questo è piuttosto fallito, però Bush come persona, come politico, è molto capace di lavorare. Io credo che con Nancy Pelosi, la nuova potenza della Camera dei Deputati, credo che loro avranno un'ottima possibilità di lavorare insieme.
Ecco, un'ultima riflessione: che cosa cambia, se cambia qualcosa, nei rapporti fra Washington e i suoi tradizionali alleati ed in primis l'Unione Europea?
Probabilmente, ma si vede già dal 2004, l'ultima elezione di Bush, un cambiamento di orientamento. Hanno capito che bisogna lavorare con gli alleati, bisogna cercare di capirsi, insomma, e quindi questa tendenza sarà senz'altro molto rafforzata.
E noi ringraziamo il professor Lawrence Gray, professore di scienze politiche alla John Cabot University di Roma, al microfono di Alessandro Gisotti. Ma proseguiamo in questa nostra carrellata di riflessioni, potremmo dire flash, su quello che è l'esito elettorale all'interno degli Stati Uniti d'America con la vittoria dei democratici, perché andiamo questa volta a Milano, dove salutiamo il professor Vittorio Emanuele Parsi, editorialista di Avvenire, docente di relazioni internazionali presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Professor Parsi, grazie per essere con noi. Professor Parsi? Ecco, la sentiamo, grazie quindi per essere con noi. Non so se hai avuto modo di ascoltare le ultime parole del professor Lawrence Gray, che parlavano comunque di un certo ottimismo, cioè della capacità del presidente Bush di convivere anche con una maggioranza politica democratica e non repubblicana. Lei è d'accordo?
Sì, perché comunque dal punto di vista della tradizione questa è abbastanza la norma più che l'eccezione, nel senso che in un sistema come quello presidenziale americano, in cui l'esecutivo non dipende dalla fiducia del legislativo, la separazione dei poteri, diciamo così, perfettamente realizzata, spesso porta ad avere un congresso con maggioranze diverse rispetto a quella del presidente, per così dire.
È anche vero, professor Parsi, che comunque la politica, tutti si fanno la domanda se cambierà la politica estera americana, ma è anche vero che la politica estera americana dipende direttamente dal presidente e non dal congresso o dai partiti politici.
Sì, è vero, nel senso che l'iniziativa politica in politica estera e di sicurezza è del presidente, questa si è molto accentuata poi negli ultimi anni, a partire dagli anni di Nixon e quelli più recenti. È anche vero che il Senato soprattutto ha una capacità importante in politica estera, per esempio la ratifica dei trattati, e poi chiaramente il Congresso può tagliare i finanziamenti alle politiche che il Presidente decide. Io non credo che questo succederà nei confronti di una serie di politiche in questo momento in atto, tipo quella della guerra in Iraq, perché tra due anni si vota per il presidente, per rieleggere un presidente nuovo, che non potrà essere Bush comunque, perché più di due mandati non potrebbe farli, e ho l'impressione che il rischio di tagliare i finanziamenti possa essere presentato come un essere non sostenere lo sforzo delle truppe da un lato, o dall'altro potrebbe essere controproducente in un'ottica di un ritiro più ravvicinato, perché è chiaro che finanziare l'Iraq è il modo principale per riuscire a far sì che l'Iraq stesso sia in grado di sostenere da solo l'onere della propria difesa.
Professor Parsi, una domanda anche sulla politica interna americana. In questo senso la differenza tra democratici e repubblicani è veramente piccola, forse non esiste una differenza in politica interna.
Diciamo che i democratici hanno vinto queste elezioni di midterm anche con un'agenda economico-sociale, pensiamo al salario minimo, pensiamo a una riduzione delle tasse, pensiamo a un taglio del deficit come proposte politiche di politica interna. Se chi ha fatto caso al discorso con cui Hillary Clinton ha ringraziato i suoi elettori, Hillary Clinton, non dimentichiamoci, è uno dei più accreditati frontrunner, per così dire, alla corsa per la nomination democratica alle elezioni presidenziali di prossimo biennio. Hillary Clinton ha lasciato molto sullo sfondo la guerra, perché in realtà appunto poi i democratici non hanno neanche loro un piano pronto per la guerra. C'è una qualche differenza in termini di politica sociale, ma soprattutto hanno vinto con un programma in cui sono riusciti a farsi percepire come più moderati rispetto ai repubblicani, meno ideologici, meno estremisti, ribaltando quella che era invece una percezione che si era diffusa negli Stati Uniti di avere a che fare con un partito democratico troppo liberal, per così dire.
Professor Parsi, un'ultima domanda prima di lasciarla. I cattolici americani come hanno votato questa volta? La sensazione è che molti cattolici non siano andati a votare.
Sì, perché da un lato c'era in molti di loro un atteggiamento di non più forte sostegno, per così dire, alla politica di Bush. Cioè, a Bush soprattutto è stato imputato di aver concentrato molto potere nelle mani dei repubblicani e non aver però risolto le pur gravi sfide che aveva di fronte il paese. Dall'altra parte però alcune delle proposte della piattaforma democratica, penso per esempio alla questione delle staminali eccetera, non erano così vicine alla sensibilità di un elettorato cattolico. Poi c'è questa contrarietà alla guerra che è molto forte, anche su questo i democratici non hanno dovuto produrre un piano e avranno un anno e mezzo per preparare un piano che non regaleranno al presidente repubblicano, ma che casomai trasformeranno nel cavallo di battaglia per il futuro candidato democratico alla presidenza.
Grazie al professor Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali presso l'Università Cattolica di Milano, editorialista di Avvenire. Buon lavoro a lei, professore. Noi continuiamo questa carrellata di opinioni che ci aiutano anche a capire quella che è la situazione americana. Grazie ancora al collega Alessandro Gisotti che ha incontrato il professor Sergio Fabbrini, docente di scienza politica all'Università di Trento. Gisotti ha chiesto al professor Fabbrini se è davvero chiusa, come scrivono tanti quotidiani italiani, l'era di Bush.
Ci sono molti commentatori che parlano anche giornalisticamente della fine di un'epoca nella politica americana, anche se dobbiamo ricordare che ovviamente il presidente degli Stati Uniti, George Bush, rimane in carica per altri 2 anni. È d'accordo dunque con questo tipo di analisi e se sì, in che modo si può parlare di cambio di passo e se vogliamo di fine di un'epoca?
Io sono d'accordo con questa teoria che è rimasta, diciamo, della vecchia esperienza bushiana è rimasto molto poco. Negli Stati Uniti della separazione dei poteri il presidente è il capo dell'esecutivo, non è il capo del governo, ogni sua azione deve ricevere l'approvazione politica del Senato e l'approvazione finanziaria della Camera dei Rappresentanti. Avendo il Senato e la Camera dei Rappresentanti sul versante opposto, sulla sponda opposta, George W. Bush avrà enormi difficoltà a continuare la sua politica estera e dovrà trovare delle mediazioni e sicuramente dei compromessi con la maggioranza democratica del Congresso.
Ecco professore, i dati numerici sono molto chiari, però hanno vinto i democratici oppure hanno perso i repubblicani?
Ma io credo che sia molto più plausibile sostenere che i repubblicani abbiano perso rispetto ai democratici. D'altronde le elezioni di midterm, di metà mandato, sono elezioni che vengono fatte anche in relazione a un giudizio della gestione dell'amministrazione e quindi è un segnale potentissimo nei confronti dei repubblicani che il loro stesso elettorato non è soddisfatto per come è stata gestita innanzitutto la guerra in Iraq, ma anche come è stata gestita la politica interna in questi anni.
Ecco, oltre alle elezioni per il rinnovo del Congresso ci sono state anche le elezioni che hanno rinnovato i governatori in molti stati, anche qui favorevoli soprattutto ai democratici, e anche molti referendum. Su questo ultimo aspetto che cosa si può dire, che cosa è emerso?
Diciamo intanto anche la politica locale degli stati si è molto spostata vicino alle posizioni democratiche. Sui referendum sicuramente possiamo dire che quell'ondata di referendum neoconservatori degli anni 2004, ma già nel 2002 quell'ondata si è arrestata. Sono stati vittoriosi, sono risultati vittoriosi dei referendum come quelli portati avanti in alcuni stati circa l'incremento del salario minimo, che poco hanno a che fare, diciamo così, con la questione dei valori, ma molto di più hanno a che fare con le condizioni di vita di molti cittadini americani.
Un'ultima domanda, mancano ancora 2 anni ma già si guarda le presidenziali del 2008, quali prospettive si possono delineare, soprattutto quale può essere l'identikit da una parte e l'altra, quindi fra i repubblicani e i democratici un identikit del candidato che può avere più chance?
Ma sicuramente sarà un candidato in entrambi i versanti, centrista, capace di parlare a quell'elettorato che può oscillare da una parte all'altra e sicuramente un candidato che dovrà rassicurare l'America che la fase drammatica del dopo 11 settembre è davvero conclusa.
E noi ringraziamo il professor Sergio Fabbrini, docente di scienza politica all'Università di Trento, al microfono di Alessandro Gisotti, mentre salutiamo l'ultimo ospite di oggi, il professor Andrea Bianchi, docente di diritto internazionale all'Università Cattolica di Milano e all'Istituto di Alti Studi Internazionali di Ginevra. E proprio noi ci colleghiamo con il professor Bianchi a Ginevra. Professore, grazie a lei, buon pomeriggio.
Radioascoltatori.
Con lei cercheremo un po' di tirare le somme di queste impressioni che abbiamo raccolto anche con altri docenti, con altri colleghi. E allora la prima domanda, cambierà l'agenda di politica internazionale degli Stati Uniti d'America, professor Bianchi?
No. necessariamente, credo che questo possa essere uno degli aspetti, come dire, più difficili dal punto di vista del mondo al di là degli Stati Uniti. Sono state create delle attese enormi in rapporto al cambiamento dell'equilibrio politico negli Stati Uniti. In fondo larghi settori della comunità internazionale attendeva che questa ondata repubblicana arrivasse alla sua fine. Queste elezioni di metà mandato hanno segnato ovviamente uno spartiacque, ma non è detto che questo si ripercuota immediatamente sulla politica americana, soprattutto per quanto riguarda la politica estera. E quindi questa discrasia tra le enormi aspettative che erano state sollevate, che sono palpabili nella comunità internazionale rispetto a un cambiamento dell'equilibrio politico all'interno della scena americana, non necessariamente condurranno a dei cambiamenti nella politica internazionale statunitense.
Professor Bianchi, a livello di politica interna agli Stati Uniti d'America, i democratici vincono per forse una politica più attenta al sociale?
Forse, ma sicuramente vincono anche beneficiando di una serie di errori macroscopici che l'amministrazione ha fatto e che ha fatto anche il Congresso, un Congresso da 12 anni saldamente in mano ai repubblicani. Quindi credo che ci sia una concorrenza di effetti, sicuramente la sensibilità per gli aspetti sociali della politica federale accentuata tradizionalmente nel Partito Democratico può avere contribuito, ma a questo fattore ne aggiungerei altri, anche una maggiore sensibilità che tradizionalmente il Partito Democratico ha per la tutela dei diritti civili e delle libertà fondamentali, sulle quali molte misure adottate dal Congresso Repubblicano hanno avuto un impatto negativo, e mi riferisco a tutte quelle misure che sono state adottate per esempio in materia di servizi segreti, in materia di lotta al terrorismo, che sono state spesso denunciate da larghi settori della società civile americana come delle vere e proprie violazioni delle libertà costituzionalmente garantite. E l'ultimo fattore, quello forse anche più rilevante, è stata questa percezione, questo cambiamento di percezione nell'efficacia della politica estera americana in Iraq. Credo che, come sempre, i grandi cambiamenti nella politica e nella storia non sono riducibili ad un unico fattore, ma alla concorrenza di una serie di elementi diversi.
Professor Bianchi, un'ultima domanda, voglio chiederlo anche a lei. Secondo lei i cattolici come hanno votato negli Stati Uniti?
Difficile dire, l'elettorato cattolico come l'elettorato ebraico è molto spesso transettoriale, nel senso che non sempre è un voto che si riconduce o si riunifica in un unico partito. Molto dipende dalle contingenze e dagli atteggiamenti che vengono prese su questioni che sono a cuore delle varie confessioni, dalle varie amministrazioni e dei vari politici. Quindi credo che, come sempre, sarà stato un voto che si è distribuito, probabilmente in questo caso avrà favorito anche la vittoria del Partito Democratico.
Una battuta finale, il modo con cui si è votato, vincono i democratici, i repubblicani accettano la sconfitta, il presidente Bush vuole andare avanti magari con un atteggiamento bipartisan, in Europa non siamo tanto abituati a questi cambiamenti così repentini, ma anche nel rispetto poi dell'azione democratica.
Certamente Bush ha dato prova di grande saggezza e onestà riconoscendo la vittoria del Partito Democratico a queste elezioni. Non ci dobbiamo dimenticare tuttavia che la stessa elezione in fondo era stata impartita da Al Gore, quando a fronte di un pugno di voti si è visto sottrarre all'ultimo minuto la Casa Bianca a seguito di una decisione della Corte Suprema. È certamente un tratto culturale del mondo anglosassone, in particolare degli Stati Uniti, quello del riconoscimento della sconfitta politica. Il senso dell'accettazione della sconfitta a livello politico è qualcosa che la democrazia americana conosce, è una democrazia molto antica, che ha articolato delle regole ben chiare e che sa quindi convivere anche con il senso della sconfitta.
Grazie al professor Andrea Bianchi, docente di diritto internazionale alla Cattolica di Milano e presso l'Istituto di Alti Studi Internazionali di Ginevra. Buon lavoro a lei.
Grazie, arrivederci.
Noi ci fermiamo qui, da Luca Collodi è tutto, la linea alla regia. 105
Live. Radio Vaticana in diretta.